magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni nella trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. La trasmissione di oggi verterà su un tema, su un argomento di attualità. Ieri a Lisbona, se non vado errato perché ho soltanto i dati a memoria, è stata firmata ed è stata assunta dagli Stati la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questa Carta dei diritti, che fu stilata e siglata a Nizza del 2000, sempre che non vada errato con i dati, venne inizialmente introdotta all'interno della Costituzione Europea. Ma come sapete, la Costituzione Europea, anche se è stata approvata da vari Stati, non è entrata in vigore perché qualche Stato l'ha bocciata. Allora, la Carta dei diritti fondamentali, firmata dall'Unione Europea anche con delle contestazioni dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, è entrata in vigore ieri e inizia da oggi a diventare il faro non appena sarà firmato dai capi di Stato o da chi di dovere quello che è il trattato dell'Unione Europea. Il trattato non ha al suo interno questa carta, ma ha degli articoli che richiamano questa carta, e questa carta, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, da oggi diventa l'elemento guida di tutti gli Stati in Europa, con l'eccezione della Gran Bretagna e la Polonia, che hanno chiesto una deroga, e l'Irlanda che per vari motivi vuole sottoporla a referendum. Pertanto da oggi diciamo così che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è la carta fondamentale di tutti i paesi dell'Europa, sempre con l'eccezione della Polonia e della Gran Bretagna. E allora vale la pena di leggersela questa Carta dei diritti fondamentali, perché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è una carta che porta dei diritti di uscita dall'orrore cristiano, cioè praticamente riafferma i diritti del singolo individuo all'interno dell'Unione Europea. Gli Stati dovranno adeguare le loro legislazioni in funzione dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Vogliamo leggersela allora sta carta? Vi ricordo che è divisa in 7 capitoli, dal titolo Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia e Disposizioni Generali. Il preambolo. I popoli europei, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà. L'Unione si basa sui principi di democrazia e dello Stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione, istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto delle diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale dei Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale. Essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili una carta, rafforzare la tutela di diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione, della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal Trattato dell'Unione Europea e dai Trattati comunitari, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, delle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e da quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri, come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati di seguito. Attenzione, voglio portare la vostra attenzione su un aspetto molto particolare. Il godimento di questi diritti fa sorgere delle responsabilità e doveri nei confronti degli altri, come pure della comunità umana e delle generazioni future. Cioè, è importante che nel preambolo venga sottolineata la visione del futuro che ha l'Europa, perché vi ricordo che nelle società cristiane non esiste nessuna visione del futuro, in quanto il futuro è determinato dall'intervento del Dio padrone. E capire che le società attuali, quello che loro mettono in atto in questo momento, va a fondare il loro futuro, è il primo passo di uscita dall'orrore sociale cristiano. Dei sette capitoli su cui si dividono la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cominciamo col capo 1, dignità. Dignità è un capo composto da 5 articoli. Articolo 1. Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. 2. Diritto alla vita. Ogni individuo ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato. 3. Diritto all'integrità della persona. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Vorrei sottolineare questo psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati. Punto primo. Il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge. Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelli aventi come scopo la selezione delle persone. Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro. Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. È proibita la tratta degli esseri umani. Questi primi 5 capitoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabiliscono la relazione che deve esserci fra la persona e la società in cui vive e i limiti che vengono posti alla società, allo Stato, alle istituzioni di azione nei confronti della persona. Ed è importantissimo perché credo che sia fra le prime volte, cioè è lo sviluppo della giurisprudenza moderna e delle costituzioni moderne a considerare la persona come il soggetto di diritto costituzionale. Vi ricordo che nel cristianesimo la persona non è mai un soggetto di diritto, ma è sempre bestiame del gregge. Ed è soltanto negli ultimi 60-70 anni che questa impostazione è uscita. Capo 2, libertà. Il capo 2, libertà, è composto di, vediamo un attimo, di 13 articoli in pratica che continuano dal capo 1. Articolo 6, diritto alla libertà e alla sicurezza. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni individuo ha il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale. Ogni individuo ha il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tutti i dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenere la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità competente. Cioè, praticamente noi stiamo andando anche verso una giurisprudenza che difenda il cittadino, cioè che sia a guardia dei diritti del cittadino, e anche questo è un cambiamento della struttura legislativa alla quale noi siamo sottoposti. Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Articolo 11. Libertà di espressione e di informazione. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione pacifica e ha la libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze. Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. Articolo 14. Diritto all'istruzione. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione. Articolo 16. Libertà d'impresa. È riconosciuta la libertà d'impresa conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 17. Diritto di proprietà. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli e di disporne e di lasciarli in eredità, Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. La proprietà intellettuale è protetta. Articolo 18. Diritto di asilo. Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea. Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Le espulsioni collettive sono vietate. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. E questo che abbiamo letto adesso è il capo 2, cioè il capo relativo alla libertà, cioè tutte quelle libertà che l'Unione garantisce ai singoli cittadini. Ma passiamo adesso al capo 3, l'uguaglianza. Uguaglianza davanti alla legge. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Questo articolo, che sembra oggi faccia ridere, in realtà è il fondamento stesso delle vigenti condizioni giuridiche delle costituzioni occidentali. Voi avete mai pensato al Dio dei cristiani uguale davanti alla legge? Voi avete mai pensato di condannare il Dio dei cristiani per genocidio, perché ha fatto il genocidio? Voi avete mai pensato di condannare Ratzinger o Wojtyla per i delitti che vengono commessi facendo i cristiani, come apologia di strage, per esempio, esaltazione del genocidio? Ebbene, essere uguali davanti alla legge significa poter citare il Dio dei cristiani per reato di genocidio nei confronti dell'umanità. E questo articolo, che appare un po' così, significa praticamente che voi potete citare in giudizio chiunque e chiunque è uguale a voi davanti al giudizio. Poi lo so che ci sono le mafie, so che i soldi girano, i privilegi girano, i ruoli di casta ci sono, ma noi non stiamo parlando della violazione delle norme, noi stiamo parlando delle norme. E questo articolo dell'uguaglianza davanti alla legge fu uno degli articoli fondamentali che vennero imposti proprio attraverso la Rivoluzione francese. Articolo 21. Non discriminazione. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. E questo articolo viene violato da tutti i sindaci del Veneto, da quasi tutti i sindaci del Veneto. Nell'ambito dell'applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e del trattato dell'Unione Europea, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica. L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Articolo 23. Parità tra uomini e donne. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Il che significa che in questo momento possono essere leggi a favore delle donne e in un futuro leggi a favore degli uomini qualora il sesso sia sottorappresentato in ambito sociali. Diritti del bambino, articolo 24. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali o contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Articolo 25. Diritto degli anziani. L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Articolo 26. Inserimento dei disabili. L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. E questo che abbiamo letto è il capo 3, l'uguaglianza. Ed ora passiamo al capo 4, la solidarietà. Articolo 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previste dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. Cioè, in pratica deve cessare quell'abitudine che c'era un tempo, che la gente non sapeva neanche che cosa faceva, doveva fare delle azioni ma non sapeva neanche qual era il risultato di quelle azioni o qual era ciò che costruivano, a meno che non gliene freghi niente, chiaramente. Articolo 28. In pratica arrivavano a fare delle lavorazioni assolutamente nocive che gli avvelenavano il sangue, che gli avvelenavano il fisico, e neanche sapevano cosa andavano incontro. Articolo 28. Diritto di negazione e di azioni collettive. I lavoratori e i datori di lavoro o le rispettive organizzazioni hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi ai livelli appropriati e di ricondurre, in caso di conflitto di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento. Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato. Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque. Ogni lavoratore ha il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Ogni lavoratore ha il diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie retribuite. Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed accettate deroghe limitate, i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età per essere protetti contro lo sfruttamento economico e contro ogni lavoro che possa minare la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. Se questo articolo 32 non vi fa pensare, beh, io ho un'esperienza personale. Quando a Verona portavo sacchi di 50 kg di zucchero sulle spalle e avevo 14 anni, per cui la mia schiena chiaramente ne ha risentito. A 14 anni, nell'età dello sviluppo, portare sacchi da 50 kg di zucchero in giro per Verona ne hanno compromesso chiaramente la formazione. E vedere adesso che questo principio viene riconosciuto come sacrosanto dall'Unione Europea mi porta a una certa commozione. Articolo 33. vita familiare e vita professionale. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio. Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali maternità, malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e le prassi nazionali. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. Ora, vedere il comportamento di alcuni sindaci del Veneto dà veramente il voltastomaco, eh? Articolo 35. Protezione della salute. Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Articolo 36. Accesso ai servizi di interesse economico generale. Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea. Tutela dell'ambiente. Articolo 37. Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Articolo 38. Protezione dei consumatori. Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Capo 5. Cittadinanza. Articolo 39. Diritto di voto e di legittimità alle elezioni del Parlamento europeo. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo dello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Ripeto ancora, ogni cittadino dell'Unione, romeni e rom compresi, hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo dello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Ripeto ancora, ogni cittadino dell'Unione, romeni e rom compresi, ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Diritto ad una buona amministrazione. Ogni individuo ha il diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tale diritto comprende in particolare il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio. Il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale. L'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. Ogni individuo può rivolgersi alle situazioni dell'Unione in una delle lingue del Trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Articolo 42. Diritto d'accesso ai documenti. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Articolo 43. Mediatore. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di Giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44. Diritto di petizione. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accolta conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare. Ogni cittadino dell'Unione gode nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro in cui ha la cittadinanza non è rappresentato della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. E questo era il diritto alla cittadinanza. Il diritto alla cittadinanza e al cittadino e essere riconosciuti dei cittadini e avere dei diritti nei confronti dello Stato. Vi ricordo che un'altra azione estremamente forte di uscita da quell'orrore e da quell'assolutismo che il cristianesimo e gli stati cristiani hanno imposto alle persone. E altre condizioni le vediamo adesso nel capo sesto che tratta la giustizia. E vedremo la differenza che c'è, se volete, fra quello che è la giustizia trattata all'interno di uno Stato democratico e la giustizia trattata in termini assolutisti dal Dio padrone, dal cristianesimo, dagli Stati a monarchia assoluta. Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Lo so che è difficile trovare giudici imparziali, però questa è la carta. Questa è ciò cui noi verso cui noi tendiamo. Ogni individuo, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritto alla difesa. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se successivamente alla commissione del reato la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. Il presente articolo non osta al giudizio o alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione, che al momento in cui è stata commessa costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Tanto per ricordarci un attimino, quelli che vorrebbero mettere a rogo, vorrebbero ammazzare i rom per un semplice furto, no? E poi magari c'è la tortura della donna in casa ad opera del marito. Articolo 50. Diritto di non essere giudicato punito due volte per lo stesso reato. Nessuno può essere perseguitato o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato dall'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Questo vi ricordo che questo articolo è stato violato più volte in Italia, perché delle persone sono state condannate più volte per lo stesso reato, per cui effettivamente fa parte di quella aggressione al diritto civile che è stata portata anche dall'Italia a questo modo di vedere e di leggere le cose. Pertanto avere effettivamente un articolo che ti protegga da questo è effettivamente una cosa che in ogni caso per il futuro va bene per tutte le persone. Capo settimo, disposizioni. E poi ci sono delle persone invece che fanno tanti reati e hanno una sola condanna, non per la continuità ma perché sono furbe o hanno i soldi o sfuggono. Capo settimo, disposizioni generali. Articolo 51, ambito di applicazione. Le disposizioni generali non parlano dei diritti, ma parlano delle disposizioni. Cioè, in pratica, le disposizioni generali servono per combattere anche i furbi. Cioè, quelli che ti dicono, sì, io ho la libertà, anche la libertà di fare la galera, anche la libertà di perseguitare st'altro, perché st'altro mi fa paura. Cioè, in realtà, noi sappiamo che quando c'è una norma di legge o quando c'è un provvedimento legislativo, si dice anche in termini comuni, fatta la legge, trovato l'inganno. Bene, la giurisprudenza moderna, cioè quando si fanno dei trattati costituzionali, si cerca anche di proteggere da questo tipo di inghippo, da questo tipo di fregatura. Capo settimo, disposizioni generali. Ambito di applicazioni. Le disposizioni della presente carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, come pure agli Stati membri, esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze. In pratica, questa carta deve essere applicata allo Stato, deve essere applicata alla polizia, deve essere applicata alla magistratura, deve essere applicata a tutti quegli organi che devono garantirmi i diritti. Cioè, è il loro dovere garantirmi i diritti. E tenetela ben presente questa cosa, che è fondamentale. La presente carta, la seconda parte, dice: non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la comunità o per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Articolo 52. Portata dei diritti garantiti. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente carta devono essere previsti dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto dei principi di proporzionalità possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. I diritti riconosciuti dalla presente carta che trovano fondamento nei trattati comunitari, nei trattati dell'Unione Europea, si esercitano alle condizioni, nei limiti definiti dai trattati stessi. laddove la presente carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. Di più sì, di meno no, nei limiti del possibile, a meno che non lo si faccia per legge, a meno che non ci siano delle esigenze particolari, a meno che, ma devono essere definite. Meno di così no, di più sì. Articolo 53. Livello di protezione. Nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo. Cioè non puoi cacciar via la gente perché tu ti senti libero e vuoi i tuoi diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti nel rispetto di applicazioni dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali, delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e delle Costituzioni degli Stati membri. Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto. Nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente carta. L'articolo 54 dice i furbetti a casa. Questa che vi ho letto è la carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea che da oggi è diventata la carta di riferimento di tutte le strutture giuridiche nazionali dell'Europa, con la sola eccezione della Gran Bretagna, della Polonia, che hanno chiesto tempi diversi, e dell'Irlanda, mi sembra, che ha chiesto di sottoporre la carta a referendum. Pertanto questa carta da oggi è il documento fondamentale dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri che compongono l'Unione Europea. Oggi, 13 dicembre 2007, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è il documento chiave e fondamentale dell'Unione Europea, al di sopra della nostra Costituzione, a fianco della nostra Costituzione, ad integrazione della nostra Costituzione, perché se gli uomini non hanno la capacità di guardare il futuro non aspetta. E altri uomini lo costruiranno. Io ringrazio tutti per l'ascolto. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. E vi ricordo che su internet, sui siti www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it, stregoneriapagana.it, la trovate anche su YouTube come un canale di piccoli video. Trovate tutte le trasmissioni radiofoniche su internet su www.federazionepagana.com/radiopagana. E vi ricordo che ci sono centinaia e centinaia di materiali. I principi fondamentali della Federazione Pagana sono i principi fondamentali per quanto riguarda la società delle moderne costituzioni europee. Per questo noi sottolineiamo molto quelli che sono i diritti dell'uomo e la capacità dell'uomo di affrontare con coerenza la propria vita. Proprio perché l'uomo pagano è l'uomo che conquista i diritti e che impone i doveri alle istituzioni, a differenza dell'uomo cristiano invece che non è un soggetto di diritto, è un soggetto posseduto e i diritti ce li ha solo il suo Dio nei suoi confronti. Lui, il cristiano, ha solo doveri nei confronti dell'autorità. L'uomo pagano invece ha dei diritti, partecipa con passione alla vita politica, partecipa con passione alla vita sociale, ma non è un servo di nessuno, non è un oggetto di possesso. E per questo motivo noi sottolineiamo moltissimo quelle che sono le nuove carte dei diritti, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, perché sono tutte, e la Costituzione della Repubblica Italiana, per esempio, perché sono tutte costituzioni che portano fuori l'uomo dall'asservimento, l'uomo dalla schiavitù, l'uomo dall'essere un oggetto di possesso, l'uomo dall'essere sottomesso ad una verità che gli impone cosa dire, cosa fare e cosa essere. Uscire fuori da questo orrore è il senso profondo dell'avvento del paganesimo politeista, l'uomo che riconosce se stesso come un soggetto di diritto e che mette in atto delle azioni, delle strategie virtuose per costruire il futuro della propria società civile. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao! Eccoci qua.